Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Giovanni Sabatucci, editorialista del quotidiano Il Messaggero. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Per SMS e WhatsApp 335 56 34 296.
Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori di Prima Pagina. Oggi è giovedì 2 ottobre. I quotidiani hanno aperture abbastanza diversificate, però c'è un titolo, c'è un tema che chiaramente prevale sugli altri, ed è, come vogliamo chiamarlo, lo strappo della Francia. Insomma, la dichiarazione piuttosto energica del ministro dell'economia francese, con cui si annuncia che la Francia non rispetterà le regole del cosiddetto fiscal compact, che non rientrerà del suo deficit nei tempi previsti e indicati dalle autorità europee. Insomma, una dichiarazione così di, appunto, di strappo rispetto agli impegni che finora ufficialmente non erano mai stati sconfessati. Questo naturalmente suscita discussioni e anche ovvi accostamenti con la situazione dell'Italia, che per alcuni aspetti sta meglio della Francia, nel senso che i suoi parametri sono assai più vicini, anzi sono tutto sommato ancora dentro i confini del fiscal compact, ma per un altro aspetto sta invece messa peggio, nel senso che il suo debito è più grande e più costoso di quello della Francia, e di questo poi parleremo. Ci sono molti commenti su questo, ci sono anche due interventi autorevoli, quello del presidente della BCE Mario Draghi, che in realtà è un suo intervento ufficiale riportato sul Corriere della Sera, quello in forma di intervista al Mattino del governatore della Banca d'Italia Visco. Insomma, ci sono molte cose da leggere, qualcosa cercheremo di vedere. C'è ancora il caso De Magistris, che occupa parecchio spazio, anche perché siamo arrivati ormai al dunque, c'è stata la sospensione da parte del prefetto. Scompare quasi, perché fa qua e là capolino sulle prime pagine, la questione delle elezioni per la Corte Costituzionale e anche poi del posto rimasto vacante, per le ragioni che sappiamo, nel CSM, fra i membri laici del CSM. Scompare, dicevo, la questione della Corte Costituzionale, eppure la notizia ci sarebbe oggi, infatti qualcuno la riporta. Sembra che si sia arrivati a un accordo, il candidato di Forza Italia Bruno si è ritirato, il PD ha tenuto fermo invece su Violante. Su questo dovrebbe esserci un consenso abbastanza ampio, ma ancora, ripeto, se ne parla poco, probabilmente per una comprensibile prudenza. Stamattina ci sarà la votazione e vediamo se la questione si sblocca. Un'altra notizia importante sul piano politico, che anche questa però compare a malapena sulle prime pagine, è quella che riguarda l'ex segretario del Partito Democratico Bersani. Bersani, lo riprendono diversi giornali nelle pagine interne, continua a criticare Renzi, a rivendicare anche un po', insomma, la sua storia, eccetera, però dice una cosa decisiva, cioè dice che poi al dunque staremo tutti insieme, al dunque quando si andrà a votare sulla riforma del lavoro passata in direzione, noi diremo sì, noi, nel senso, poi Bersani parla probabilmente a nome di una parte della stessa opposizione, non è detto che tutti lo seguano, però è un dato importante e direi decisivo, perché significa che il governo dovrebbe passare indenne questo scoglio. Che altro? Poco sugli esteri, come sempre, poco sulla Cina, sull'ISIS, qualcosa c'è, forse troverò il modo di leggerlo. un altro tema che appare su due quotidiani in prima pagina, pur non potendosi considerare di stretta attualità, perché il problema è ben più ampio, è quello delle culle vuote. Perché lo si ricorda oggi? Perché nel 64, cioè 50 anni fa, si toccò invece il picco delle nascite, fu il momento culminante e poi l'ultima fase del cosiddetto baby boom. Adesso invece da molti anni i tassi di natalità scendono e questo è un altro dei problemi che è legato poi alla questione del declino anche economico dell'Italia, non perché oggi si pensi ancora che il numero sia potenza, ma perché un regime demografico così diciamo tendente allo zero o al negativo è anch'esso qualcosa che non fa bene allo sviluppo economico. Questi i temi principali. Adesso vediamo un po' le prime pagine, quotidiano per quotidiano, non prima però di avervi ricordato che gli SMS che voi inviate saranno pubblicati sul sito di Radio 3, www.radio3.rai.it. Vediamo allora le prime pagine. Il Corriere, come vedremo molti titoli su questo argomento sono simili, strappo francese, Merkel non ci sta. C'è una fotonotizia al centro sul calo demografico in cui ci sono le fotografie di quattro personaggi importanti, un ex calciatore, attori, eccetera. Che quest'anno compiono 50 anni, insomma, non mi sembra un dato particolarmente significativo, ma comunque di spalla c'è un pezzo di Massimo Gaggi sulla guerra all'ISIS solo dal cielo. Più in basso c'è il sindaco De Magistris che annuncia di voler resistere in strada, non si capisce bene come. L'editoriale è di Danilo Taino, lo leggeremo, figli e figliastri delle rigidità, parliamo naturalmente dei vincoli europei. Su Repubblica il titolo principale è lo stesso, grosso modo, austerity, Parigi si ribella alla UE, l'ira della Merkel, e qui si introduce un altro elemento, cioè il fatto che il governo tedesco da un lato e le autorità europee dall'altro hanno risposto picche a questa dichiarazione, come vogliamo chiamarla, no, non possiamo dire di insolvenza, comunque di inadempienza, ecco, agli obblighi del Fiscal Compact. Il governo tedesco nella persona della sua cancelliera dice no, dovete comunque fare i compiti, che non è un'espressione felice, se davvero poi è questa, bisogna vedere l'originale, però indica appunto quella che è la posizione. No, gli impegni ci sono, restano, poi trovate altri modi per rilanciare l'economia, non quello di continuare a sforare il tetto del deficit e quindi ad aumentare il debito. C'è una piccola fotina di Bersani, per le ragioni che vi dicevo prima, dirò sì a Matteo ma non prendo lezioni dai 101 che tradirono Prodi. Già, chi saranno però questi 101? Questo non l'abbiamo mai saputo, tutti negano. C'è un pezzo di Andrea Bonanni sul retroscena europei, diciamo così, un altro di Goffredo De Marchis che ritorna sul tema dell'articolo 18, anche questo sì è un altro tema che ogni tanto fa capolino sulle prime pagine, perché come si vedeva già ieri i passi fatti da Renzi e dal governo nel segno di una possibile ricomposizione del PD, in particolare il discorso sul reintegro nei periodi di licenziamenti disciplinari, non è piaciuto affatto non solo a Forza Italia ma neanche al nuovo centrodestra, in particolare Maurizio Sacconi. Ieri però abbiamo visto un articolo critico anche di Tito Boeri su Repubblica. su questo punto specifico. Insomma, il nuovo centrodestra non gradisce queste modifiche, quindi si apre il solito problema della coperta corta. Il Jobs Act avrà l'appoggio forse dei parlamentari del PD, dei senatori in particolare, ma potrebbe perdere quello di un altro pezzo della maggioranza, oltre anche alle possibilità del famoso soccorso azzurro, e quindi la questione è ancora tutta da vedere. Sulla questione della Francia, delle sue dichiarazioni, diciamo così, bellicose, c'è un pezzo di Federico Fubini che vedremo, mentre le due foto, come vogliamo chiamarle, di copertina di Repubblica ci parlano, da un lato, della Liberia e del cuore nero di Ebola. Sapete, c'è stato il caso di un cittadino americano colpito dall'epidemia, e poi Hong Kong, i giovani voltano le spalle alla bandiera di Pechino, c'è una sorta di ultimatum dei giovani alle autorità. Potrebbe seguirne un ultimatum di segno inverso, ma insomma la situazione è ancora aperta, sospesa. Oggi non c'è moltissimo in termini di commenti, vedremo cosa succederà nei prossimi giorni. Vado avanti con La Stampa. Austerità, l'Europa si spacca, come vedete siamo sempre su questo tema. C'è un pezzo di Stefano Lepri, se la crisi fa tremare l'Unione. C'è anche un editoriale di Luca Ricolfi che parla più in generale delle difficoltà dei paesi industrializzati europei, in particolare dell'Italia, e propone una sua ricetta per crescere: concentriamo le risorse. Ancora andiamo al Messaggero. Il Messaggero ha un titolo un po' diverso, e si parla di addio allo scontrino fiscale. È una notizia che altri non hanno in prima pagina. Si parla del progetto di cambiare un po', come dire, il metodo dei controlli per combattere l'evasione fiscale, solo controlli mirati. Quindi a questo punto diventa inutile lo scontrino fiscale, diventano inutili gli attuali registratori di cassa. Chissà cosa ne faremo, bisognerà smaltirli. C'è al centro De Magistris, c'è Parigi che si ribella alla UE con una foto di Hollande e Merkel. L'editoriale è di Marco Fortis e parla appunto dello strappo della Francia e della sfida per l'Italia. Nel Sole 24 Ore naturalmente apre con anche questo, con Parigi contro il rigore. L'editoriale di Alberto Rioli parla non solo di questi problemi, ma della spinta che serve per costruire la fiducia, il solito problema: come si fa a spingere, come si fa a rilanciare in una situazione di scarsità di risorse. Il tema anche dell'articolo di Ricolfi, che vedremo se avremo tempo, e anche di questo di Orioli sul Sole 24 Ore. L'Avvenire, come spesso accapita, ha un titolo diverso. Si parla della crisi mangia futuro e si parla dei 62.000 nati in meno. Si riporta il parere del ministro della Sanità Lorenzin: battere la cultura che svuota le culle. E anche l'editoriale di Massimo Calvi, La via che risale, si dedica appunto a questo problema. Problema certo non risolvibile con singoli provvedimenti e in tempi brevi, ma è anche giusto parlarne. Il mattino giornale di Napoli naturalmente parla di De Magistris, un po' di articoli anche di colore dalla bandana ai veleni, un commento di Massimo Adinolfi: solo con il voto si evita lo sfascio. E insomma, come è ovvio, un'attenzione speciale anche con una foto proprio in prima pagina. Mentre sotto, in taglio più basso, c'è il titolo con foto sull'intervista che il governatore della Banca d'Italia, Visco, ha rilasciato appunto al Mattino. Cito solo una frase: sul web tante fesserie, approfondite, le banche non sono gli untori. Difende quindi la funzione, il ruolo delle banche. C'è anche sotto la voce Il Dibattito un articolo di Paolo Savona in cui si parla di un manifesto per il rilancio del Sud che lui stesso, Paolo Savona, ha già proposto. Siamo sempre appunto sul tema come rilanciare l'economia, in particolare nell'area che più ne ha bisogno, ossia il Mezzogiorno. Il Fatto Quotidiano si dedica naturalmente alla questione De Magistris da un suo punto di vista. Intanto un titolo in taglio basso abbastanza curioso: arriva Napolitano, licenziato De Magistris. In realtà il Presidente della Repubblica è andato in città per il vertice dell'Unione Europea e maliziosamente Il Fatto collega le due cose. Prima che Napolitano possa andare in visita a Napoli, anzi per un impegno istituzionale, per un vertice dell'Unione Europea, provvede a sgombrare il terreno da questa imbarazzante presenza del sindaco, che da oggi è sospeso dal suo incarico. Continua a dire appunto che farà il sindaco, che farà come se questa cosa non ci fosse, però non si riesce a capire come. Ci dovrà pure essere un sostituto, ci dovrà pure essere qualcuno che firma gli atti. Che significa fare il sindaco per le strade? Significa andare a fare magari qualche comizio o qualche incontro, cosa che nessuno può impedirli, però insomma fare il sindaco è cosa un po' diversa. Interessante il solito articolo sul Fatto Quotidiano di Marco Travaglio, perché non volendo o non potendo difendere De Magistris fa una diversione in qualche modo e attacca con toni decisamente forti chi? Il ministro degli interni, perché qui una contraddizione in effetti c'è, perché quando a norma della legge Severino Berlusconi fu in qualche modo eliminato metaforicamente, fu costretto a abbandonare il seggio al Senato, insomma le posizioni politiche ufficiali che deteneva, l'allora nuovo centrodestra e Alfano in particolare dissero che quella era un'ingiustizia, che il fatto di costringere Berlusconi a uscire di scena a norma di quella legge, che evidentemente era una legge ritenuta non giusta, non andava bene e che quindi quella legge andava criticata. Adesso che il colpito è De Magistris, dice: ma Alfano invece è tutto contento, l'abbiamo sentito ieri annunciare che il prefetto aveva già provveduto alla sospensione. Allora perché due pesi e due misure? L'osservazione in questo caso è fondata. C'è da dire però che Berlusconi allora non disse che avrebbe continuato a andare lo stesso in Senato, dove non poteva andare evidentemente, e sì, certo, ha continuato a far politica, ma questo è consentito, è così come è consentito a De Magistris, così come gli sarà consentito presentarsi alle prossime elezioni, quando, se ci saranno. Oggi tra l'altro, come vi dicevo, c'è sul Mattino un articolo, un fondo di Massimo Adinolfi in cui si invoca il ricorso il più rapido possibile a nuove elezioni, unica via d'uscita da questa strana situazione. Ancora il Fatto però ha un altro titolo un po' curioso, poi si rimanda a un articolo di Marco Lillo all'Interno. Due della cricca al telefono. La cricca sarà quella del, non so se la P4, la P5, insomma di una di queste. Ah, ecco qua, il costruttore Fusi intercettato nell'inchiesta sulle grandi opere. Che dice? Parla, sono le virgolette, di rapporti massonici con Renzi. Il futuro premier, che è interpellato dal Fatto, dice: mai avuto a che fare con le logge, sono solo chiacchiere. Ora, questa è una storia abbastanza curiosa. Perché? Perché forse qualcuno ricorderà la settimana scorsa l'articolo di Ferruccio De Bortoli, direttore del Corriere della Sera, in cui palesava la sua scarsa considerazione per il Presidente del Consiglio e parlava a un certo punto di un qualche tanfo massonico. Che avrà voluto dire? Non si capì, chissà. Forse il direttore del Corriere aveva qualche sentore di un qualche cosa che legasse, allora si disse che questo si poteva riferire a Denis Verdini, che è interlocutore importante del dialogo fra Renzi e Berlusconi, ma qui si parla appunto di, però devo dire in termini abbastanza vaghi, c'è un articolo di Marco Lillo lunghissimo, io non faccio in tempo a leggerlo, ma chi volesse saperne di più può leggere le pagine 2 e 3 del Fatto. Ancora il Manifesto, c'è una foto dell'ex ministro Sacconi, esperto in problemi del lavoro, già ministro del welfare. Il titolo questa volta, beh, insomma, non è all'altezza della tradizione del Manifesto, che in genere fa titoli piuttosto spiritosi e spesso anche eleganti, questo direi che non lo è. Cul de Sacconi, cul de sac, cul de Sacconi, insomma, diciamo che potevano inventare qualcosa di meglio. Si parla ovviamente dell'articolo 18, si parla in taglio basso di Berlino inflessibile, stoppato l'asse Roma-Parigi. Beh, al momento l'asse Roma-Parigi ancora non c'è e vedremo poi che le situazioni dei due paesi sono piuttosto diverse. Qui prima che del Fatto si parla della reazione, cioè dello stop di Berlino. Ci sono ancora altri pezzi da ricordare sul Messaggero, quello sull'articolo 18 di Pier Giovanni Alleva, attenti alle false mediazioni, una cosa sul documento di economia e finanza di Roberto Romano, che però ancora non conosciamo questo documento. Su Europa, il titolo è un po' più articolato, Francia e Italia, modi diversi di sfidare il rigore tedesco. L'editoriale di Mario Lavia, Parigi cambia verso. Le cronache del Garantista hanno come foto di copertina Hollande con una parafrasi un po' disinvolta delle sue, in realtà non è stato lui a fare le dichiarazioni ufficiali, è stato il ministro dell'economia, comunque la parafrasi dice: io sforo quanto mi pare e a quel paese l'Europa, insomma non ha detto proprio così. Dopodiché, anzi prima come apertura, le cronache del Garantista hanno una storia in cui un dirigente della Regione Lazio, il segretario della Regione Lazio, Si è consultato con la Procura della Repubblica di Roma, con il procuratore Pignatone, per sapere se era il caso o meno di assumere qualcuno. Il Garantista, le cronache del Garantista, il titolo stesso dice qual è un po' il fuoco dei suoi interessi, trovano che tutto ciò sia improprio. In effetti, se le cose stanno così, è vero. Poi uno fa le sue scelte, poi ovviamente chi deve sorvegliare sorveglia. ma chiedere al sorvegliante che cosa si deve fare significa confondere i ruoli, posto che questa cosa poi sia confermata. Il giornale anch'esso, come anche il Fatto, mette insieme cose diverse dedica il titolo principale ancora a Napolitano. C'è un po' questa tendenza di una parte della stampa a tirare in ballo Napolitano anche per cose che forse non lo giustificherebbero. Ecco qua, De Magistris viene sospeso e lancia messaggi, ma il titolo dice, virgolette, Napolitano fu indagato per tangenti, la vendetta del sindaco cacciato. Ora, qui, primo, questa indagine contro Napolitano per tangenti non ci fu in realtà. Qualcuno disse di avere... disse di aver sentito che era avvenuta una dazione di 200 milioni alla corrente che faceva capo a Napolitano, cioè a un pezzo dell'allora Partito Comunista, credo, o non so se c'erano già i DS più probabilmente. Comunque, un'indagine da cui poi non uscì fuori nulla, non se ne seppe più niente. Allora, francamente, paragonare un'indagine che non sembra abbia avuto risultati, naturalmente i Maligni diranno è stata insabbiata, però non ne sappiamo nulla di questa cosa, e invece una sentenza come quella che ha colpito, a torto, a ragione, questo è un altro discorso, il sindaco De Magistris, direi che è un accostamento assolutamente improprio. Il giornale dedica l'editoriale alla questione Hollande, Merkel, l'ultimo salvagente rimasto, e poi vabbè, la foto di copertina ci parla di una tragedia familiare, si fa per dire, per scherzo, avvenuta in Francia, per cui secondo questa notizia Marine Le Pen avrebbe rotto con il padre, vi leggo, il cane di papà le mangia il gatto. Ma guerra bestiale a casa Le Pen, bisognerebbe andare nelle pagine interne per saperne di più, però diciamo che la notizia non è di quelle proprio fondamentali, una curiosità. Allora, sul Libero c'è il titolo dedicato all'Europa, alla questione del mancato rispetto dei vincoli. Titolo anche questo non è particolarmente felice: tra Francia e Germania in Italia non si magna, non fa neanche rima, insomma, anche qui ne abbiamo sentiti di migliori. Comunque, il senso lo abbiamo capito. L'editoriale che comincia soltanto con poche righe in prima pagina, del direttore Maurizio Del Pietro, sode a destra uno squillo di Salvini, anche questo, diciamo la verità, oggi il titolista di Libero, ieri il titolista di Libero non era nella sua forma migliore. Uno squillo di Salvini significa che la Lega sale nei sondaggi bisogna che in qualche modo la politica ne prenda atto, rispetto soprattutto al fatto che un anno fa tutti pensavano a una Lega avviata sul viale del tramonto. Il tempo ha anche, come spesso accade, un titolo diverso. Parla di investimenti e moschee, gli arabi comprano Roma, dal Qatar milioni per acquistare palazzi in Italia, eccetera, eccetera. Ora, che gli arabi comprino a Roma, comprano anche a Londra, a Parigi e in tutte le capitali europee, uno starnuto fuori programma. Dunque, che gli arabi comprino a Roma non mi sembra una grandissima novità. Comunque, il commento invece in prima pagina sul Tempo parla di una notizia abbastanza curiosa, cioè la proposta del senatore Luigi Manconi per inserire nei programmi didattici per le forze di polizia le attività e gli insegnamenti funzionali all'apprendimento delle tecniche della non violenza. No, non mi sembra una cosa così, insomma, così assurda, anche perché spesso sono i dimostranti che applicano queste tecniche, potrebbe essere anche un modo per eventualmente fronteggiarle, ma comunque l'editorialista di oggi del Tempo, che è Gianni Tonelli, in realtà il segretario generale del sindacato di polizia, contesta questa iniziativa e dice: le ripetizioni ai black bloc, come dire, quando ci sono i violenti, come si fa? Vedremo, anche questo sarebbe un tema da approfondire. Infine il foglio ha, come al solito, molti titoli e molti argomenti trattati. In particolare fra gli editoriali ce n'è uno sulla retorica del piagnisteo che colpisce molto la politica italiana, ma voglio citare qua dalla prima pagina un articolo di Maurizio Crippa. Socci sul Papa? Punto interrogativo. Ciarpame senza pudore. Beh, di questo libro di Socci, molto critico nei confronti di Papa Francesco, si era parlato in termini non negativi, mi sembra, ieri sul Libero o sul Giornale, non ricordo. Un giornale della stessa area, cioè il Foglio, invece prende un'altra posizione. Socci è un bravo scrittore, scrive Crippa, ma il suo libro su Francesco è una cosa a metà fra il fantasy allucinogeno che rifiuta l'evidenza empirica e la panzana sede vacantista. Insomma, il Foglio ospita una stroncatura del libro di Socci, che però avevo visto anche citato in altro giornale. Non riesco a trovarlo più. Eccolo qua, sì, non era citato, era proprio un pezzo del libro di Socci, riportato in taglio basso di Libero, della prima pagina di Libero, il giallo delle due schede nelle elezioni di Bergoglio. Come vedete qua le dietrologie infuriano. Allora, molto rapidamente cerchiamo di leggere qualcosa. Danilo Taino sul Corriere, figli e figliastri delle rigidità, parla della decisione unilaterale di Parigi di ritardare il rientro nei limiti stabiliti dai patti europei del deficit pubblico. Si tratta di verificare la tolleranza reciproca che ancora esiste fra i paesi al cuore della moneta unica, innanzitutto la Germania e i cosiddetti periferici, tra i quali l'Italia e sempre più la Francia. Sarà una navigazione burrascosa. Già ieri Angela Merkel ha ribadito che non ci può essere crescita senza conti pubblici in ordine. Si può prevedere che la posizione di Berlino sarà ancora più netta. Le regole di stabilità, prosegue Taino, sono importantissime, ma non possono diventare il feticcio contro il quale schiantare l'eurozona se non si trova un punto di mediazione tra chi non lo sopporta e chi lo difende. E la storia stessa dell'euro a indicare metodo e contenuto dell'approccio che Bruxelles e le capitali nazionali possono seguire per affrontare il momento critico. Più avanti, una lettura dei patti europei flessibile per quel che riguarda i tempi in cui rispettarli potrebbe dunque avere un senso se legata a impegni precisi, contratti stipulati a Bruxelles tra paesi sulle riforme da fare ai livelli nazionali. Questa è la strada indicata nell'editoriale di oggi del Corriere. Posizione più netta forse la troviamo nell'articolo di Marco Forti sul Messaggero, più netta nel senso che è una posizione di sostanziale appoggio, diciamo così, alle posizioni attuali della Francia. Così non si può andare avanti, le regole sottoscritte sono impossibili da rispettare a meno di non piombare i paesi interessati nella recessione, dice Fortis a un certo punto del suo commento. Per la verità, numerosi paesi avanzati non solo presentano grandi deficit pubblici, ma non hanno nemmeno un avanzo primario, come quello che invece, aggiungo io, ha l'Italia da diversi anni. Per capirci, a fine 2013 la situazione dei bilanci primari di alcuni paesi dell'UE, cioè dei bilanci pubblici prima del pagamento degli interessi, era la seguente, insomma, da una serie di cifre per cui viene fuori che rispetto alle altre economie l'Italia, pur avendo un'enorme montagna di interessi da pagare sul debito, è stata fra le poche nel 2013 entro il 3% del rapporto deficit-PIL. Insomma, l'Italia, conclude più avanti Fortis, non ha mai sollevato la questione dell'assurdità delle attuali regole del fiscal compact, essendo da anni condannata a essere una sorvegliata speciale, ben al di là dei suoi effettivi demeriti. E qui è vero che l'Italia è stata sorvegliata speciale, però un demerito effettivo in effetti l'Italia ce l'ha, e sono le dimensioni del suo debito che sono molto superiori a quelle di quello francese, per esempio. Comunque, la Francia, forse perché ormai, qui continua Fortis, ormai si è resa conto che il suo grado di resistenza era arrivato al limite, ieri si è in qualche modo così smarcata dal fiscal compact, e lo ha fatto dall'alto del suo peso politico, perché senza la Francia l'Eurozona semplicemente non esiste. Bisognerà vedere ora come reagirà Berlino, che rischia di isolarsi col suo piccolo gruppo di alleati nordici. Bisognerà vedere se la Germania aprirà uno scontro sui patti infranti oppure no. E insomma, una partita ancora da giocare. Ancora un altro punto di vista, un pezzo interessante, è quello di Federico Fubini sul Repubblica. Parla di un asse fragile con la Francia. Allora, intanto imposta la questione: se l'Italia pagasse interessi sul debito come la Francia, sarebbe la Germania. E se la Francia pagasse interessi sul debito come l'Italia, sarebbe sul punto di chiamare la Troica. Naturalmente niente di tutto questo succede, ma la situazione nei due paesi è tanto simile in superficie quanto diversa a una seconda occhiata. E questo è ciò che ci spiega Fubini a pagina 32. A pagina 32, ecco qua, i due governi hanno molti degli stessi problemi e delle stesse idee, ma non hanno interesse a prendersi l'un l'altro a modello. Parigi gestisce un esercizio di bilancio anche più fragile di quello italiano, stando ai dati della Commissione. Prima ancora di pagare gli interessi su un debito che ormai sfiora il 100% del PIL, il governo francese è già in rosso di oltre l'1,5% del prodotto. L'Italia invece è in surplus di bilancio, quasi quanto la Germania, cioè di oltre il 2% del PIL prima di onorare le cedole sui titoli di Stato. Cioè, al netto degli interessi, l'Italia sta in una posizione sicuramente buona rispetto anche agli altri paesi europei e rispetto alla stessa Francia. Questo però dovrebbe in qualche modo, qui sono io che parlo, farci capire quanto sia importante che lo spread non salga, che gli interessi sui titoli pubblici non vadano alle stelle, altrimenti questo vantaggio lo perdiamo. E ancora dice Federico Fubini, se la Francia non ha un deficit ancora più alto è per un solo motivo: paga tassi di interesse più bassi dell'Italia, allineati a quelli tedeschi. Ancora oggi, dopo anni di compressione degli spread fra i vari paesi dell'euro, i titoli a 10 anni della Francia rendono ben 100 punti base, cioè l'1% meno di quelli italiani. Nella psiche degli investitori, Parigi è ancora assimilata con Berlino come nucleo base del progetto europeo. In quei prezzi di mercato così simili fra le due capitali è racchiusa l'identificazione politica, in questo caso sono Parigi e Berlino, l'identificazione politica fra i due grandi paesi dell'area è l'idea che la Germania potrà sì lasciar cadere l'Italia, la Spagna o la Grecia, ma il suo alleato sull'altra sponda del Reno, questo mai. E questo porta altri problemi, va avanti, è interessante l'articolo di Fubini, ma mi fermo qui. Ci sarebbe su questo argomento da leggere molto altro. per esempio Stefano Lepri sulla Stampa, Alberto Orioli sul Sole 24 Ore. Solo un cenno all'editoriale di Luca Ricolfi sulla Stampa, perché più che soffermarsi sulla situazione, sulle possibili vie d'uscita, diciamo così, da un punto di vista finanziario, si occupa di economia reale e dice che cosa secondo lui bisognerebbe fare per concentrare le risorse. L'articolo comincia in prima pagina e gira poi a pagina 27. Sulle ragioni per cui l'Italia, quale che sia la congiuntura economica, cresce meno delle altre economie avanzate, il consenso è relativamente ampio. Nessuno nega vi sia una carenza di domanda effettiva, nessuno nega che la pressione fiscale sui produttori, IRAP, IRES, contributi sociali, soffochi l'economia. Insomma, tutti sono d'accordo sul fatto che la situazione è difficile, le ricette però sono diverse. Ricolfi ne elenca tre: la teoria dello stimolo, o quella per esempio di Alesina e Giavazzi, cioè l'economia non si può riprendere senza uno stimolo molto forte sotto forma di riduzioni fiscali, anche fatte in deficit. E poi c'è una teoria del passo dopo passo, per cui l'Italia promette riduzione della spesa pubblica, riforme strutturali, che però secondo Ricolfi non va, perché non verrebbe creduta. E poi la ricetta che appunto Ricolfi stesso, anche riprendendo un'idea di Oscar Farinetti, lancia, che è quella di usare le risorse disponibili varando provvedimenti di forte sgravio fiscale, non generalizzati, ma per quelle imprese che abbiano accresciuto le loro esportazioni oppure che abbiano aumentato l'occupazione. Cosa non so quanto facile da attuare, comunque questa è la proposta di Luca Ricolfi. Ci sarebbero tanti altri argomenti, naturalmente, tante altre cose da leggere. Ricordo, per quanto riguarda la politica e quella che a me sembra la novità della politica oggi, ovvero l'atteggiamento di Bersani, il lealismo, diciamo così, manifestato da Bersani nei confronti del suo partito, e quindi anche in riferimento al comportamento dei parlamentari PD poi quando il Jobs Act andrà in aula. Non posso che rimandare agli articoli di Giovanna Casadio su Repubblica e di Monica Guerzoni sul Corriere della Sera. Solo per uscire per un momento dalle questioni di economia e di politica interna, un cenno a un articolo importante, direi abbastanza inquietante, allarmante, di Massimo Gaggi sul Corriere della Sera. Comincia in prima, insomma, la guerra aerea contro l'ISIS, contro il califfato, non dà i risultati risolutivi. L'ISIS sta imparando rapidamente ad adattarsi ai bombardamenti aerei, i soldati dello Stato Islamico si nascondono, si muovono di notte. Insomma, sono giudizi che vengono dal Pentagono, quindi da una fonte abbastanza informata, e ci dicono che appunto se non si arriva a un intervento anche sul terreno, se non si mettono appunto gli stivali sulla terraferma, è difficile che si riesca a venire a capo, che questa battaglia potrebbe essere molto lunga e all'inizio almeno avara di risultati. Il tempo sta per scadere, non ho il tempo per parlare del caso De Magistris, vi rimando al Fatto, in parte vi ho citato qualche cosa, al Mattino, in particolare all'editoriale di Adinolfi, e anche al giornale dove appunto il direttore Sallusti si occupa della questione, vediamo un po' se lo trovo, ormai è finito chissà dove, si occupa della questione e la Lega appunto ad altre cose, ecco qua. Sì, appunto, era l'allusione che avevo già citato a Napolitano indagato per tangenti e alla vendetta di De Magistris. Bene, il tempo è finito, ci sentiamo dopo, fra qualche minuto, dopo l'interruzione pubblicitaria.
Giovanni Sabatucci, editorialista del quotidiano Il Messaggero, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire in diretta telefonate al numero verde 800 050 333. Per SMS e WhatsApp 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di Prima Pagina. Per intervenire e porre domande a Giovanni Sabatucci, editorialista del quotidiano Il Messaggero, gli ascoltatori possono chiamare il numero verde 800 050 333. Per SMS e WhatsApp 335 56 34 296. Vi ricordiamo che la trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast sul sito www.primapagina.rai.it.
Pronto?
Sì, pronto, buongiorno.
Buongiorno.
Professore, ho detto. Io mi chiamo Daniele, chiamo da Padova.
Mi dica.
E volevo intervenire sulla situazione, volevo lumi a dire zero, su quel che sta facendo la Francia con François Hollande. Allora, io ho letto, però non so quanto vero sia perché non l'ho trovato su alcun giornale, che Paul Krugman sarebbe intervenuto a sostegno della Francia, dicendo che praticamente la Repubblica francese è vittima di un complotto del mondo della finanza, eccetera, e delle oligarchie politiche europee, perché la Francia sarebbe l'unica nazione che sta diminuendo il proprio disavanzo pubblico e sta migliorando i propri conti, però cercando di salvare lo stato sociale della sua nazione. Ora, che questo sia vero, credo che sia vero, perché mi pare di aver letto anche che Hollande abbia alzato le tasse ai super ricchi, abbia messo tasse sulle rendite finanziarie, abbia dimezzato i costi della politica e non abbia piuttosto rifinanziato le banche, ma ha dirottato il risparmio nell'istruzione, nella ricerca, nella salvaguardia del patrimonio artistico nazionale, e cioè cercando proprio
sì, sì,
di salvare lo stato sociale.
Capisco.
Allora mi chiedo come mai di queste cose non si abbia alcuna informazione e come mai Hollande venga trattato malissimo da tutta la stampa italiana e europea in genere. E se sta cercando di fare un lavoro talmente bello per la sua nazione che io da italiana lo invidio onestamente. Vorrei sapere qualcosa di più di questa situazione. Se
la ringrazio.
Ho letto, prego.
No, dicevo, la ringrazio. Io adesso non so se sono in grado di risponderle circa questo articolo. Questo intervento di Krugman, premio Nobel per l'economia, non mi sorprenderebbe, nel senso che Krugman è, insieme ad altri economisti, ma lui in particolare, un sostenitore appunto delle politiche, diciamo così, keynesiane per uscire dalle strettoie della crisi e quindi di una politica della spesa pubblica più larga, immissione di liquidità nel sistema, eccetera, eccetera, le classiche ricette keynesiane. Quello che poco mi convince, lo abbia detto o meno Krugman, è l'idea che ci sia un complotto contro la Francia e contro Hollande, perché Hollande sta cercando di salvare lo stato sociale, sta facendo del bene al suo paese. Ora, le condizioni finanziarie della Francia in questo momento non sembrerebbero suffragare questa abbiamo letto l'articolo di Fubini solo in parte su Repubblica, ma insomma la Francia sta messa piuttosto male in questo momento. Non solo, aggiungo una cosa, un ministro, l'attuale primo ministro Valls, Manuel Valls, ha detto chiaro e tondo, non mi ricordo adesso in quale pubblica dichiarazione, di non molto tempo fa, da 40 anni noi francesi stiamo vivendo al di sopra dei nostri mezzi. Questi sono dati, anche questi. Ora, che ci si debba preoccupare di salvaguardare l'essenziale delle conquiste dello Stato sociale, che in Francia è a dei livelli molto, molto elevati, come tipo di tutela, come qualità anche dei servizi, questa è cosa giusta e meritoria. Che lo si possa fare ignorando completamente quelle che sono appunto le regole europee, che non è che sono nate così per un capriccio, per una, possono essere considerate giuste, meno giuste, si può pensare di allentarle, si può pensare di cambiarle, ma non si deve pensare che siano nate perché qualcuno voleva conculcare i diritti dei cittadini francesi o togliere loro le tutele dello Stato sociale. Sono nate perché i bilanci pubblici di molti, troppi paesi europei, quello italiano e quello francese, in questo caso di questi stiamo parlando, davano qualche dubbio, suscitavano qualche dubbio sulla loro sostenibilità nel tempo lungo. Non possiamo dimenticare che un debito che cresce in continuazione e che, come succede nel caso italiano, alimenta se stesso anche dopo anni di avanzi primari, come si diceva prima, appunto, è qualche cosa, è un problema che non può essere, può essere affrontato in modi diversi, ma non può essere assolutamente rimosso come se non esistesse. Per cui, ripeto, fermo restando che ognuno può pensarla come vuole sulle ricette da adottare, l'idea che ci sia un complotto di alcuni paesi cattivi, della Germania immagino, contro la Francia, perché la Francia vuole dare benessere e sicurezza ai suoi cittadini, mi sembra un'idea quantomeno parziale e comunque un po' complottistica. Pronto?
Buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno. Chiamo da Firenze, Stefano Zecchi. Buongiorno, Mica. Professore. Senta, no, mi ha stimolato di chiamare per quanto riguarda gli interventi che sono stati fatti ieri sul giornale, sul Libero e oggi sul Foglio del nuovo libro del grande giornalista Antonio Socci.
Sì.
Io, come cattolico praticante, io non mi ha sconvolto più di tanto, perché è il solito Socci, il solito giornalista Socci che è antiprogressista, antimodernista, cioè l'attacco di Socci a Papa Francesco è un attacco secondo me fuori dal mondo, però è il Socci che criticava sabato il Cardinal Martini,
sì,
criticava Lazzati, cioè personaggi dei giganti del cattolicesimo, condannava Dossetti, e ultimamente condannato Giovanni Paolo II per l'attacco in Iraq dell'America nella guerra del Golfo. Ecco, è il solito Socci. Ecco.
Capisco.
Si può condividere o non condividere, però è lui. Ecco. Nel senso,
sì.
Io mi sarebbe piaciuto un suo commento alle recensioni di ieri del giornale di Libero e di oggi del Foglio. Io
sì.
Non mi sono scandalizzato più di tanto perché ho ritrovato nel libro che ho letto ieri su Papa Francesco il Socci del sabato e con Liguori attaccava il Cardinal Martini, eccetera.
Sì, no, è chiarissimo. Allora, no, dimmi. Dunque, le rispondo volentieri, anche se non ho letto il libro di Socci e ho solo scorso, perché come sa qui il tempo per leggere tutti i giornali non c'è. Non c'è neanche per me prima che cominci la trasmissione, e comunque ho soltanto scorso queste cose. Anche io penso che un personaggio come Socci, ormai lo conosciamo, insomma i lettori dei giornali lo conoscono da tempo, ed è su posizioni di cattolicesimo, come dire, intransigente, come lo vogliamo chiamare, tradizionalista per molti aspetti, non sempre e non su tutti gli argomenti, e quindi non ci deve stupire il fatto che, come a suo tempo ha criticato la sinistra cattolica italiana o il Cardinal Martini, eccetera, eccetera, oggi si collochi su queste posizioni. E qual è il problema però? Che per un cattolico Una cosa è attaccare alcuni esponenti della gerarchia ecclesiastica, altra cosa è prendersela con il Papa. Il Papa, il quale quando parla ex cattedra è secondo una decisione di un concilio vaticano di un secolo e mezzo fa, è addirittura infallibile, e qui si apre un problema in effetti. Se uno è cattolico ortodosso, questa ortodossia comporta anche l'obbedienza e comporta quindi anche la sottomissione alla gerarchia e alle pronunce di questa gerarchia. Non ovviamente una uniformità totale, però una obbedienza, ecco. Se si dice no, il Papa sta sbagliando tutto, insomma, questo crea qualche problema. È vero, lei mi potrà obiettare, che anche Dante parlava malissimo dei papi, li metteva tranquillamente all'inferno, ma dichiarava pur sempre che quello era il successore di Pietro, e quando stava lì, bisognava, appunto, quando stava sulla sua cattedra, doveva essere in qualche modo rispettato e obbedito. È una contraddizione affascinante che forse anche Socci sentirà dentro di sé. Ma, ripeto, per parlare ulteriormente di questa cosa bisognerebbe conoscere i dati e quindi avere letto il libro di Socci. Pronto?
Pronto?
Mi dica.
Pronto? Sono in linea?
Sì,
sono Pasquale Sorrentino, chiamo da Napoli e faccio il consulente del lavoro.
Mi dica.
Allora, qualche giorno fa si è stato un gran parlare dei trattamenti fino a posto,
sì,
da metterli in busta per aumentare la liquidità,
sì,
eccetera, eccetera. Io volevo solo precisare che il trattamento di fine rapporto, diciamo, che accantona un'azienda, e parliamo delle piccole, non delle grandi aziende, non è che c'è un cassetto dove ci sono questi soldi e dice oggi invece di tenerli li do al lavoratore. È una distrazione di ricavi. Io ho ricavato un certo importo, quest'anno dico no, non sono questo, ma è di meno, perché questo lo devo accantonare a carico dei dipendenti, cioè a favore dei dipendenti. Ma non è che io ho la disponibilità materiale di questi soldi, cioè non ci sono in azienda, magari nelle piccole, in quelle in cui io tratto. Se domani si stabilisce di dare il TFR a tutti, queste cadono in crisi, insomma, non si capisce se deve essere la quota annuale, la quota mensile, la quota tutto, una certa percentuale. Ma lei immagini che se io voglio la mia quota del TFR, devo fare un'apposita domanda circostanziando come e perché mi servono questi soldi, penso a questo caso, spese mediche, e non è detto che me li danno.
Certo.
Cioè, insomma, tra l'altro, se mi consideri, la cosa più difficile per un dipendente che lascia un'azienda, magari 7-8 anni di anzianità, che non è granché, sono già 8-9 mila euro, e per farsi pagare molto spesso bisogna ricorrere a giudici, fare un decreto ingiuntivo, poi a seguito del non pagamento si deve procedere, azioni di esecutori, di fallimento. Insomma, voglio dire, parliamo con più diciamo accortezza. Questi soldi in un'azienda medio-piccola, ovviamente, non ci sono.
Cioè, ci sono sulla carta, ci saranno degli accantonamenti, evidentemente, ma insomma non sono disponibili. E quindi lei dice, giustamente, se si dovesse ottenere l'effetto che i proponenti di questo provvedimento si propongono, ovvero quello di immettere una forte dose di liquidità nel sistema per dare una scossa ai consumi e tutto il resto, questo invece non sarebbe possibile, perché questa liquidità non esiste realmente, esiste appunto nei libri contabili, questo devo immaginare, altrimenti sarebbe grave. Ma non si può avere immediatamente, appunto, la mobilizzazione di queste risorse, e quindi non si può avere neanche l'effetto benefico che ci se ne aspetta. Penso che lei abbia ragione, sostanzialmente. Penso anche però che quelli che fanno questa proposta prevedano una qualche gradualità. Intanto si parla di una parte, di una metà del TFR, non del TFR intero. Poi si parla di un'adesione volontaria a questa misura, cioè non tutti, alcuni potrebbero decidere di continuare quelle forme di risparmio forzoso, diciamo così, che le aziende applicano rispetto alle retribuzioni dei loro dipendenti. Quindi sarebbe comunque una cosa graduale. Sulla base di quello che lei mi dice, posso anche aggiungere, dovrebbe essere una cosa molto graduale e forse non necessaria e forse nemmeno opportuna, non lo so. Ricordiamo comunque, anche questo mi sembra l'abbiamo già detto in un'altra occasione, che il TFR è un'istituzione tipicamente italiana e anche di qualche altro paese, ma nella maggior parte dei paesi industrializzati questa cosa non c'è. Quindi l'idea di riaffidare al singolo cittadino le decisioni su come impiegare i suoi risparmi, se tenerli, se spenderli, eccetera, è un'idea non così balzana. Quello che però appunto io penso è che l'attuazione di questa idea, se repentina e non adeguatamente preparata, potrebbe produrre, ma questo l'hanno scritto persone autorevoli anche ieri mi sembra sul Corriere della Sera, potrebbe produrre danni maggiori dei benefici. Pronto?
Pronto, buongiorno professore, buongiorno. Sono Maria da Roma.
Mi dica.
Senta, nella lettura dei giornali mi pare che si pone l'attenzione di nuovo a cercare una soluzione, una qualche soluzione per rimuovere la situazione svuota culle.
Sì.
In Italia non nascono bambini, io vedo tra l'altro tante volte, no, mi diverto, guardo intorno all'età degli amici conoscenti di mio figlio, 30-40 anni, tantissime sia ragazze che ragazzi non fanno figli. Allora ci sarà un problema, ci sarà un motivo. Allora io dico, se vogliamo in qualche maniera guardare qualcuno che fa diversamente, perché non guardiamo i nostri cugini francesi che hanno tante tutele e tanti aiuti? Perché io sono andata un paio d'anni fa circa a Parigi, io e mio marito lungo la strada del centro vedevamo coppie giovani con passeggini, con bambini piccoli nel passeggino e due o tre aggrappati. Io facevo questo disco pensiero, ma sono tutti loro questi bambini? Sì, sono tutti loro, sono tutti loro. Un'amica di mio figlio che è francese hanno detto che loro fanno ancora molti figli perché hanno tutele, perché hanno gli asili assicurati, perché hanno tanti aiuti, punto.
Capisco.
E noi perché siamo qui? Allora i nostri giovani o quasi giovani, perché quando si arrivano a 40 anni è inutile dire, cominciano a essere uomini, giovani adulti.
Sì, soprattutto.
E allora perché non fanno figli?
Forse per la ragione che lei ha appena detto, in parte può esserci anche questo. Le dico che la cosa è abbastanza paradossale, è vero, ora non ne saprei quantificare appunto le dimensioni di questo fenomeno, però la Francia per molti anni, anzi per molti decenni del secolo scorso, è stata afflitta da una cronica, da un cronico deficit di natalità. La Francia veniva considerata, persino ai tempi del fascismo in Italia, come una nazione in decadenza. Perché? Perché le culle erano vuote, perché non facevano abbastanza figli, perché aveva una situazione demografica statica o addirittura di declino, e gli si contrapponeva invece l'esempio dei popoli giovani, dinamici, che facevano un sacco di figli, e questa era una famosa teoria delle nazioni proletarie. Ecco, non vorrei adesso che, partendo da una giusta preoccupazione per i bassi tassi di natalità italiani, si arrivasse poi a riscoprire formule e slogan che francamente non penso meritino di essere riesumati. Ma a parte questo, lei non ha detto questo naturalmente, il fatto che si facciano pochi figli dipende anche da altri fattori naturalmente, da fattori culturali, dalle tecniche di controllo delle nascite sempre più diffuse, sempre più sofisticate, da una morale corrente che pensa che tutto sommato, soprattutto all'autorealizzazione di uomini e donne ancora giovani che magari hanno il problema di sistemarsi, di trovare un lavoro, che portano a rinviare o addirittura a cancellare questo tipo di scelta. Sono tante le questioni, non è solo la questione del welfare e dell'incoraggiamento alla maternità, però c'è anche quella, e oggi, citavo giusto oggi l'editoriale dell'Avvenire che di questo appunto parlava, come si fa a uscire da questa strettoia. Attraverso, e questo è sicuramente una via percorribile, attraverso le tutele, attraverso l'incoraggiamento, attraverso anche delle politiche fiscali, perché no? Non penso che sia il caso di reintrodurre tasse sulle scapole di antica memoria, ma comunque qualche incoraggiamento per chi mette al mondo figli, qualcosa c'è in Italia, non è che non ci sia nulla, qualche cosa già c'è, a un certo punto non mi ricordo quando ci fu una gratifica, forse di 1.000 euro, non mi ricordo più, di 1.000.000 di lire di allora per i bambini nati in un certo periodo. Bisognerebbe andare a ripescare quelle cose. Insomma, qualcosa anche in Italia si è fatto, in Francia si è fatto di più. Però attenzione, di che cosa stiamo parlando oggi? Stiamo parlando della Francia, ma non da questo punto di vista. Ne stiamo parlando dal punto di vista di una finanza che rischia di andare fuori controllo. Perché? Perché la spesa pubblica francese è molto elevata. Allora sì, giusto occuparsi di queste cose, ma è anche giusto vedere un po' quali sono le compatibilità. Allora, nel momento in cui la Francia, attraverso il suo stesso governo, confessa che il paese per molti, troppi anni ha vissuto al di sopra dei suoi mezzi, ha speso più di quanto non incassasse, forse anche un rilancio di certe politiche di welfare, se non accompagnate da adeguati risparmi in altri settori, potrebbe essere una soluzione impraticabile, purtroppo, aggiungo. Pronto?
Pronto, sono Riccardo da Bologna, buongiorno.
Mi dica.
Volevo porre questa domanda. Normalmente quando le cose non vanno bene, da noi adesso si stanno studiando vari sistemi, si va dai figli, dai più figli, al prendere metà del TFR e distribuirlo, gli 80 euro al mese, eccetera. Sono tutte iniziative, io non le credo lodevoli e le credo anche abbastanza improbabili come risultati. Nessuno pensa che noi abbiamo un'emorragia di aziende che stanno andando all'estero, anzi da anni vanno all'estero, vanno a pagare le tasse all'estero, perché all'estero si pagano 18-20% di tasse l'anno. Ora, è mai possibile che nessuno in Europa affronti questo argomento, cioè di riequilibrare la normativa fiscale in Europa? Non è possibile che nazioni vicine come la Francia, come l'Austria, forse anche la Germania, certamente la Slovenia, sottraggano mandando degli inviti, io credo tramite le Camere di Commercio loro, mandando degli inviti alle aziende, dicano venite da noi 18%, 20%, in un mese mettete sulla fabbrica e siete a posto. Oltretutto in certi posti c'è anche la manodopera che costa di meno. Di questo problema perché nessuno ne parla? Capisco che è difficilissimo da risolvere. Però è il primo problema, cioè se io non chiudo i cancelli all'emorragia di aziende, io continuerò ad avere un PIL decrescente e continuerò ad avere un aumento di disoccupazione. Allora, prima si chiudono i cancelli, che cessi questa emorragia e si faccia qualche cosa. Dico, la Fiat è andata a Londra a pagare le tasse perché paga meno della metà. Iveco, che era una società, è una società della Fiat, 30 anni fa ancora, era con sede in Olanda. Nessuno si è mai chiesto il perché, ma per quale motivo si possono fare queste cose? L'Europa, che si occupa di tante minuzie, deve occuparsi finalmente di questo e se ne devono occupare evidentemente i giornalisti, che devono proporre delle idee, perché i talk show politici che si fanno in televisione e spesso anche per radio sono veramente diventati esasperanti.
Sì, a volte grazie sono. Grazie a lei. D'accordo sui talk show in cui si parla spesso sempre delle stesse cose, però qualche volta si affrontano anche problemi come quello che lei ha citato. Lei dice l'Europa dovrebbe occuparsi di questo problema, ma attenzione, se l'Europa se ne occupasse come lei propone, chiudendo i cancelli, cioè limitando quindi la possibilità di spostarsi all'interno dell'area euro, dell'area della UE, a lavoratori e aziende, l'Europa in questo modo negherebbe se stessa. Cioè, si tratterebbe di sfasciare praticamente ciò che è stato fatto a livello di unificazione economica prima che politica. E purtroppo questa unificazione avviene a metà, cioè la possibilità di circolazione degli uomini e dei capitali è stata raggiunta, è stata realizzata, almeno all'interno dell'area Schengen, ma manca una uniformazione dei regimi fiscali, che sono invece di competenza dei singoli stati, e tali resteranno, perché, voglio dire, mentre si parla di dare appunto autonomia fiscale agli enti locali, alle regioni, almeno in una certa misura, e in parte questa autonomia già c'è, come avviene negli stati federali, è un po' difficile pensare a una centralizzazione della legislazione in materia di tasse e a un'uniformazione assoluta. Bisogna però, certo, in questa direzione muoversi. Come si fa altrimenti? Certo, chiudere le frontiere non è possibile. Ovviamente la vera soluzione sarebbe abbassare le tasse, oltre a quella che tante volte si dice, però non sempre si attua, cioè di eliminare le difficoltà fiscali e burocratiche, eccetera, eccetera, le difficoltà burocratiche, volevo dire, oltre a questo sarebbe quello di abbassare le tasse sulle imprese. Non è vero che queste tasse sulle imprese siano molto più basse in altri paesi, diciamo che sono magari meglio distribuite. Se noi facessimo questo, apriremmo una voragine nei nostri bilanci e ritorniamo sempre allo stesso punto. Le tante cose che si potrebbero o si dovrebbero fare spesso non si possono fare, non per manovre o per malvolere altrui, non si possono fare perché abbiamo il famoso debito al 130 o quanto per cento del PIL, perché abbiamo una situazione che non possiamo assolutamente lasciare fuori controllo. Pronto?
Pronto, buongiorno, mi chiamo Stefano, telefono da Scandicci, in provincia di Firenze. Il mio intervento riguardava la polemica che si è scatenata ieri tra il deputato di Scelta Civica Andrea Vecchio, sì, e la Presidente della Camera Boldrini in relazione ai provvedimenti che sono stati presi di adeguamento degli stipendi dei personali del personale del Parlamento.
Sì.
Dunque, non entro nei toni, perché il problema non è quello, la signora Boldrini ha parlato di fango sulle istituzioni, eccetera, che mi sembrano toni un po' alti, d'altra parte l'espressione di dileggio che ha usato il deputato probabilmente invitavano a questo, ma penso che il fango sulle istituzioni siano ben altri in questo paese che l'adeguamento degli stipendi. Io, come dire, la reazione che mi sarei aspettato più appropriata è semplicemente uno, che ci sia detto dalla signora che cosa ha trovato, cioè la situazione che ha trovato quando è arrivata lei alla presidenza della Camera, B, qual è la situazione attuale, e ci dica come sarà, perché il deputato Vecchio diceva che la situazione sta, come dire, messa in atto alla fine del 2019 e che con degli accorgimenti cambierà poco, se non nulla. Lui polemicamente ha detto che ci sono numerosi dipendenti che guadagnano più di un chirurgo oncologico o di un astronauta. Questi sono, sì, i fanghi nelle istituzioni, non so se mi spiego. No, leggo sul sito della Stampa che minimo guadagneranno 99.000 euro, minimo, il stipendio minimo, ma ci rendiamo conto di cosa stiamo parlando, in che paese viviamo? Punto interrogativo.
Grazie, questa faccenda non c'era sui giornali, sulle prime pagine, almeno non l'ho vista, ne ho sentito parlare però ieri in qualche telegiornale. Allora, primo, ora il deputato Vecchio non so perché ha scelto quei toni, però francamente se li poteva risparmiare, ha parlato di obbedienza bovina, di gente che si mette la livrea per servilismo, insomma ha detto cose del tutto false e inopportune. Mi dirà che questo non è il vero problema, d'accordo, però non si capisce perché uno debba, per affrontare un problema serio, partire insultando, e insultando anche a sproposito, almeno per quanto posso capirne io. fango sulle istituzioni, lasciamo perdere adesso il fango, il non fango, il vilipendio e queste cose qua, cerchiamo di tenerci alla questione. Le cifre, beh, cifre ne sono state date. Lei dice il minimo sono 99.000 euro per i commessi, eccetera. Ah, questo è stato detto che non è vero, per esempio, che quella è sicuramente una retribuzione molto alta, ma è la retribuzione finale, non quella iniziale. È vero che le retribuzioni dei dipendenti del Parlamento sono decisamente più elevate rispetto a quelle di altre branche dell'amministrazione statale e anche, direi, della quasi totalità del privato. Attenzione però, queste cose non è che se le sono attribuite, diciamo, i dipendenti del Parlamento. Le hanno trovate perché la classe politica ha deciso di selezionare appunto far funzionare la macchina delle due Camere, che poi sono lo strumento principale della democrazia, ha deciso di selezionare il suo personale con dei concorsi molto seri e molto duri e con delle retribuzioni molto alte. Ha fatto bene, ha fatto male, non lo so, però l'hanno fatto i politici, non se le sono date da soli i dipendenti della Camera e del Senato. Non solo, per carità, in queste cose non esistono diritti acquisiti. Quando poi si arriva a una fase in cui si cerca di tagliare un po' dappertutto, è persino ovvio e banale che si debba cercare di tagliare anche lì, e qui non c'è protesta che tenga. A qualche cosa del genere si arriverà, ma secondo quello che ha detto ieri la Boldrini si è già arrivati, qualcuno ha fatto delle cifre, si risparmieranno, non mi ricordo più adesso se quante centinaia di migliaia di euro in tot tempo, magari si possono contestare queste cifre, però fino a prova contraria io devo credere che siano autentiche. In secondo luogo bisogna anche dire che quando i dipendenti agli alti come ai bassi livelli hanno fatto un concorso, che è un concorso, ripeto, molto duro, molto selettivo, ovviamente siccome le retribuzioni sono alte in tantissimi ci provano, quando hanno fatto questo hanno fatto i loro conti, hanno detto io faccio questa cosa perché questo sarà il mio compenso. Non è detto che debba esserlo per sempre, perché altrimenti non si muoverebbe nulla. Però è anche giusto intervenire su queste vicende con una ragionevole gradualità, e non si può semplicemente da un giorno all'altro dimezzare uno stipendio a un lavoratore, anche se è un lavoratore per molti aspetti privilegiato. Quindi va bene andare in questa direzione, ma facciamolo magari con giudizio e soprattutto senza insultare nessuno, perché francamente quello mi sembra del tutto fuori luogo. Pronto?
Sì, pronto, buongiorno. Sono Adriana e chiamo dalla provincia di La Spezia. Volevo portare una testimonianza riferita alla telefonata di prima della signora sul tasso di natalità, perché sì. Lavoro presso una ASL e mi sono occupata di una parte della redazione di un progetto per un percorso nascita un po' alternativo, visto che chiudeva un ospedale locale.
Sì.
E all'interno di questo percorso abbiamo condotto una serie di gruppi con i futuri genitori, e devo osservare una cosa, che quello che emerge dalla testimonianza delle persone, che sono due i fattori importanti. Una parte lei l'ha sottolineata, c'è come in qualche modo un disvalore sociale legato al valore dell'accudimento primario, e quindi in qualche modo una società che un po' si ripiega sull'individuo, che però emergeva come veicolato dalla stessa società da livello mass mediatico. E l'altra cosa importante che ha detto la signora, è vero che da noi, lei ha detto, ci sono una serie di tutele, ma devo dire che i genitori devono fare una corsa per iscrivere il bambino al nido. Giusto. E gli orari del nido nostro non sono assolutamente compatibili con una donna che lavora o con una famiglia, quindi ci devono essere i surrogati dei nonni da questo punto di vista, mentre anni fa questa cosa non accadeva, dico molti anni fa, perché purtroppo questa è una realtà che non è intervenuta dalla crisi economica, è una realtà che ci portiamo avanti da molti anni.
Sì.
e all'estero io abbiamo avuto anche noi all'interno dei nostri gruppi anche un gruppo specifico per i papà, e alcuni papà lavoravano all'estero e stavano provvedendo di portare la famiglia all'estero proprio perché all'estero c'erano più provvigioni, sia dal punto di vista economico e più stabili nel tempo, sia per quanto riguarda la possibilità di iscrivere il bambino a un nido.
Sì, guardi, trovo che lei abbia perfettamente ragione, sia per quanto riguarda il riferimento ai motivi così culturali, il fatto appunto il disvalore sociale o comunque il decadimento del valore sociale, mettiamola così, della maternità, della paternità, dell'accudimento, eccetera, e sia per quanto riguarda una carenza in particolare nel nostro sistema di assistenza, e cioè gli asili nido. Gli asili nido che sono pochi e soprattutto sono pochi quelli pubblici, quelli gratuiti, e le graduatorie per accedervi sono molto molto lunghe, complicate, eccetera, eccetera. È vero, è qui che è non solo più facile, ma anche più giusto, più doveroso intervenire, e intervenire presto da questo punto di vista. Il problema, non vorrei essere monotono, ma è sempre lo stesso: bisogna trovare le risorse. Risposta possibile, ma questa è la cosa più importante di tutte, certo che è la cosa più importante, come è più importante di tutte la salute, l'accudimento degli anziani, il sostegno ai disabili, tutte queste cose, sono tutte cose che costano, è inutile che ce lo nascondiamo. Allora decidiamo, discutiamo, però parlando sempre da una parte delle cose che servirebbe incrementare e dall'altra di quelle che si possono o si devono tagliare. Ce ne sono ancora tante, è un discorso che si rifà continuamente, però è l'unica via che in questo momento vedo adesso, visto che il sistema è, per così dire, a somma zero, non c'è crescita, non aumenta la torta, e quindi bisogna decidere come diversamente tagliarla. C'è il tempo per una domanda lampo. Pronto? Pronto? È caduta la linea. Aspettiamo, è sempre più lampo dovrà essere, perché abbiamo poco più di 2 minuti. Altrimenti, se la telefonata non viene recuperata, io mi rimetto a leggere i giornali, lo posso fare, lo farei volentieri, perché delle cose che ho letto sono solo una piccola parte di quelle che avrei potuto richiamare. Adesso aspettiamo ancora qualche minuto, ma se la telefonata non arriva, il problema si risolve da solo, nel senso che il tempo inesorabilmente sta per... Sì? Pronto? Pronto?
Pronto, sono
sì.
Stefano da Udine.
Purtroppo le devo chiedere di essere super telegrafico.
Velocissimamente, 2 commenti sul TFR.
Facciamo uno, va?
Un'altra dimostrazione della lontananza della politica dalla realtà, perché il TFR è una posta di debito a bilancio, e come tutti i debiti, nel momento in cui qualcuno lo esige, io devo far fronte con cassa. Naturalmente certo. Questo vale non solo per le piccole aziende, come diceva prima l'altro interlocutore, ma anche molte grandi aziende, salvo quelle eccezioni che hanno flussi di cassa positivi in un panorama di aziende sottocapitalizzate e anche indebitate di questi tempi. Però mi scusi, il tema è mal posto, perché secondo me il TFR è una retribuzione differita, quindi è una di quelle poste che contribuiscono ad allontanare la retribuzione che ogni mese il dipendente mette in tasca da quello che costa all'azienda. Allora il tema poteva essere impostato diversamente, cioè non è un'elemosina che l'imprenditore fa, ma modifichiamo, diciamo così, la maniera di retribuire i dipendenti, dandogli subito invece che differire parte della retribuzione lontano nel tempo, il che contribuirebbe magari in piccola parte ad allineare le retribuzioni italiane a quelle che ci sono nella media europea, senza aumentare il costo però che l'azienda sostiene.
Sì, ecco, guardi, la devo interrompere purtroppo, perché ho pochi secondi per rispondere alla sua domanda. Di questo in effetti stiamo parlando, è giusto puntualizzare, si tratta di retribuzione differita, si tratta di un qualche cosa che si decide se pagare o prima o dopo, ma si tratta di qualche cosa che non si aggiunge a nulla, e quindi sarebbe scorretto parlare di questa eventuale, inserimento in busta paga come di una misura così in più a favore dei lavoratori. È un modo diverso che potrebbe, secondo alcuni, dare uno slancio, una scossa all'economia, ma è tutto da vedere. Mi dispiace, mi devo fermare qui, il tempo è scaduto, vi ricordo che dopo il GR3 c'è Pagina 3, poi alle 10 Tutta la città ne parla, che approfondisce il tema anche delle nostre telefonate. Continuate a seguirci anche sul sito di Prima Pagina e sulla nostra pagina di Facebook. Grazie, a domani.
Giovanni Sabatucci, editorialista del quotidiano Il Messaggero, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima Pagina è un programma a cura di Paola De Monte. In redazione Maria Chiara Beranek, Marco Pompi, Gianfranco Rossi e Natascia Cerqueti. Posta elettronica primapagina@rai.it. La trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast all'indirizzo www.primapagina.rai.it.